One Podcast.
La casa degli spiriti esiste e io l'ho visitata. La villa, descritta da Isabel Allende nel suo celeberrimo romanzo, si trova a Santiago ed è fondamentale per la nostra storia. Quell'edificio, oggi, come nel 1973, è la sede dell'ambasciata italiana in Cile.
Golpe, 50 anni di Cile. Presente e passato di un paese straordinario e complesso. Un podcast di Ludovico Manzoni. Italia, casa degli spiriti.
Nei giorni successivi al golpe, la repressione è durissima. I dirigenti dell'Unità Popolare vengono ammazzati a centinaia, arrestati a migliaia, e con loro i giornalisti, i sindacalisti, gli artisti e gli intellettuali. Il regime considera tutti pericolosi. Santiago è militarizzata, vige il coprifuoco e squadre di elicotteri pattugliano la città ogni notte in cerca di rifugiati. Per l'opposizione, l'unica speranza di sopravvivere in libertà è la fuga. Scappare sì, ma dove? Le ambasciate dei paesi sovietici e socialisti vengono subito chiuse e i diplomatici fuggono in tutta fretta. Visto il sostegno americano al golpe, buona parte dell'Occidente riconosce subito la dittatura di Pinochet, chiudendo le ambasciate ai rifugiati che volevano salvarsi la vita. E quindi dove rifugiarsi? Un'eccezione meritoria è proprio l'Italia, che non riconosce il regime di Pinochet e mantiene le porte dell'ambasciata aperte ai rifugiati politici, salvando così migliaia di vite. È difficile raccontare l'orgia di violenza che si è consumata in Cile in quei mesi, brutale e improvvisa. La ricorda Rodrigo Rivas, dirigente politico e rifugiato cileno.
Nel mio corso di laurea, come abbiamo saputo dopo, noi eravamo in molti, eravamo una trentina di persone, ne abbiamo sopravvissuto in 10, il che già dà un'idea anche questo di che cosa era la politica per noi studenti di 3 anni prima, per di più, nel mio caso personale, morto mio padre, nel corso della repressione. La repressione acquistò, così come la politica, aveva avuto un carattere nucleare. Tutto il mondo faceva politica e si viveva di politica, non solo la sinistra ma anche la destra. Poi la repressione ha queste caratteristiche simili, c'erano nelle campagne, c'erano questi piccoli proprietari terrieri o grandi proprietari terrieri che andavano con i camion, con i loro guardaspalle, con le loro cricche a cercare dei dirigenti contadini o dei contadini virgolette ribelli e li fucilavano sul posto. È successo di tutto, noi non sappiamo. Anche qui ti faccio una precisazione: da anni si è diffusa una nota per la quale i morti in Cile sarebbero stati qualche migliaio. Questo è una falsità, si sono confusi i fatti. Allora, da una ricerca fatta a una commissione di governo negli anni 90, la commissione Rettig, venne fuori che gli scomparsi cileni erano circa 3.500 o 4.000 persone, intendendo per tali quelli di cui esistono tutti i dati. Da allora si dice, e man mano questa volgata è diventata verità, che i morti in Cile sono quelli lì, ma non è vero, perché evidentemente non tutti i morti sono scomparsi, ci sono anche i morti che sono comparsi da tutte le parti, che ci sono le cose comuni, che sono stati uccisi a casa, che sono... hanno attaccato con i carri armati l'Università Tecnica dello Stato Santiago, hanno rinchiuso nello Stadio Nazionale decine di migliaia di persone, hanno fucilato della gente in uno stadio in cui si giocava pallacanestro che gli è intitolato a Vittor Jara, e lì dove muore Vittor Jara, peraltro, e così via. Non abbiamo nessuna idea. L'idea che secondo me è più vicina alla realtà la viene un vescovo luterano svizzero di cognome Franz, il quale nel dicembre del 1973, quindi 3 mesi dopo il colpo di Stato, disse che i morti, secondo i loro conteggi, superavano i 30.000.
Chiunque poteva rischiare di rimanere vittima della repressione, anche i sostenitori dei partiti moderati e persino le persone non impegnate direttamente in politica. Ci porta la sua testimonianza José Tomás Seric, detto Joseto, studente universitario cileno, il cui nonno pur essendo un semplice impiegato, militante in un partito socialdemocratico, verrà comunque incarcerato, rischiando la vita.
Mio nonno non aveva un posto tanto di politico, ma lui era un militante del Partito Radical dai 18 anni e a quel momento mio nonno lavorava alla banca pubblica nell'area informatica, quindi non era un posto politico, era un qualcosa assolutamente tecnica. E nell'anno 73 cosa succede? Che tu puoi vedere che le persone che sono state uccise dal governo di Pinochet sono circa 4.000-5.000, credo, ma la gente che è stata fatta prigioniera e torturata furono più di, non so, più di 100-150.000. E mio nonno, i militari arrivano a sua casa 2 giorni dopo il colpo di Stato e lo prendono e lo portano a un centro di detenzione a San Antonio, che è un comune che si trova al sud di Viña del Mar e al nord-ovest di Santiago, un comune piccolo di 70.000 persone. Ma in questo comune c'è stata una carcere per i prigionieri politici che si chiama Tejas Verdes. E Tejas Verdes c'è stato probabilmente il più brutale centro di detenzione della dittatura. Quindi mio nonno arriva a quel campo di concentrazione, si può dire, perché era un centro grandissimo e sempre si dice che era più un campo di concentrazione che un centro di detenzione. E c'è stato circa 10 giorni. 10 giorni che per lui sono stati eterni, perché dentro lì si vivevano cose terribili. E giorni senza mangiare, dormendo per terra. Quindi era qualcosa di inumano.
Se il nonno di Joseto è stato fortunato a sopravvivere e uscire da lì in poco tempo, ho avuto il piacere di conoscerlo 46 anni dopo, la stessa cosa non si può dire per migliaia di altri prigionieri. Il campo di prigionia più famoso sicuramente fu quello allestito in modo sfacciato, a cielo aperto, nel centro di Santiago, dentro lo Stadio Nacional de Chile, come ci racconta il giornalista Paolo Hutter, che proprio lì fu detenuto per 21 giorni nel 1973.
Ci sono stati dei momenti in cui avevo avuto paura perché sentivamo degli spari vicini e soprattutto i primi giorni i militari erano nervosissimi. E torture ci sono state in modo abbastanza sistematico nell'adiacente velodromo dello stadio, effettivamente. Ma quello che poi stupiva anche è che tutto questo era appunto a cielo aperto, cioè era giornalisti avevano anche accesso, cioè quindi era in campo di concentramento dichiarato, data la sua enormità nel centro di Santiago.
Di questa rivendicazione spudorata della violenza racconta anche il diplomatico Roberto Toscano, allora funzionario italiano dell'ambasciata a Santiago, nel bellissimo film di Nanni Moretti, Santiago, Italia, di cui gentilmente ci è stato concesso l'utilizzo di alcuni frammenti audio.
Dovevo incontrare il comandante, però mi sbaglio, entro non nella palazzina dove era il comandante, ma nel corpo dello stadio. Entro, faccio 2 scale e vedo lungo tutto un muro, fai conto, 100 persone con le mani così, con la faccia contro il muro, tutti in silenzio, con 2 militari. Allora capisco che non era lì che dovevo andare, esco e vado in una palazzina e dico, il Ministero degli Esteri mi ha autorizzato a venire qua e voglio vedere il colonnello comandante. Allora, un giovane tenente ha tirato fuori una P-38 e faceva. Certo, un uomo si sente realizzato con questa, dico, sembra un film di terza categoria sui nazisti. E un altro, 2 soldati che dice, sai che si è impiccato uno ieri notte? Meglio così, ci risparmiano il lavoro. Cioè, a questo livello.
Ed è qui che torna al ruolo dell'Italia, la casa degli spiriti. ovvero la villa che ospita l'ambasciata italiana, occupa un intero isolato di Santiago del Cile. Ha un ampio giardino e un perimetro lunghissimo che la rende difficile da controllare. In quei giorni, pattuglie armate di soldati pinochetisti la sorvegliano giorno e notte per evitare che i cileni in fuga possano rifugiarsi lì. Molti, rischiando la vita e a volte facendosi sparare, riescono comunque ad intrufolarsi. Sarà proprio Roberto Toscano, insieme a Piero De Masi, che in quel momento è incaricato d'affari e dunque il diplomatico italiano più alto in grado in Cile, vista l'assenza dell'ambasciatore, a gestire questa difficilissima situazione, decidendo di accogliere tutti i rifugiati. Lo racconta De Masi stesso nel film di Nanni Moretti. Sentiamone un estratto.
A un certo punto c'era una tale corsa alle ambasciate da parte di questi cileni che erano impazziti dal terrore e allora saltavano il muro, quindi non chiedevano neanche, non entravano in maniera normale. Lì il muro dell'ambasciata è molto basso, adesso l'hanno aumentato, gli hanno dato un metro di più, adesso sono 3 metri, ma a quei tempi era basso, era un paio di metri, e qualcuno aveva tolto dei mattoni qui e lì in modo da fare una specie di scaletta, e questi arrivavano boom, e saltavano dentro. E qui è venuto il mio caso di coscienza, quando io ho cominciato a vedere questi ingressi incontrollati, io mi sono detto: che faccio? Io avevo chiesto al mio ministero di darmi istruzioni su quello che dovevo fare, naturalmente si sono ben guardati dal farlo, e allora io ho deciso di tenerli tutti, di non mandare via nessuno.
Intanto la voce inizia a spargersi tra gli antifascisti cileni, portando a un flusso sempre maggiore di rifugiati che vedono nell'ambasciata italiana la migliore speranza per salvarsi la vita. Lo stesso Rodrigo Rivas compie questa scelta e ci racconta perché lui e tanti altri decidono di rifugiarsi lì.
Perché l'ambasciata italiana ha detto questo? Banalmente perché era più semplice. L'ambasciata italiana occupava tutto l'isolato, completo. Non c'erano altre case, c'era solo una casa grande, un paio di costruzioni più piccole, dei garage sostanzialmente, dell'ambasciata. Questo lo rendeva un'area grosso modo di... In Cina gli isolati sono molto, come dire, sono abbastanza simili come misure, quindi 125 per 125 fa qualcosa come un ettaro e mezzo, no? Di terreno, circondato quindi con dei muri più alti e più bassi, nei quali era tu metti un mezzo reggimento a controllare per 24 ore che nessuno entri, o c'è sempre maggiore possibilità di entrare lì che in una casa, che in un appartamento al quarto piano diventa impossibile. E così, quindi questa è la prima ragione per la quale vado nell'ambasciata italiana come in molta altra gente, perché era più facile entrare o meno difficile. La seconda ragione era perché l'ambasciata italiana in quel momento era noto tra chi si occupava di queste cose, quindi anche mio, era ben predisposta verso i rifugiati politici. Questo poi l'ho verificato. Se c'è altra gente con la quale io ho un debito di gratitudine per vita, con quel personale dell'ambasciata italiana, in particolare con un paio di persone che si sono sempre occupate di noi in modo straordinario e ci hanno dato tutti i conforti possibili, materiali e non solo materiali, anche quelli legati alla mano amica che trovi quando devi parlare, quando ti viene da piangere.
Intanto, anche in Italia ci si mobilita contro il golpe. I tre grandi partiti dell'epoca, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista, si trovano concordi nel condannare il golpe militare, disconoscere il governo di Pinochet ed aiutare gli esuli cileni. Ma soprattutto è grande la mobilitazione popolare italiana, che vive l'abbattimento del governo socialista di Allende da parte di un golpe fascista come una ferita che la riguarda direttamente. Ce lo ricorda Paolo Hutter.
L'Italia è stato in assoluto il paese europeo che ha reagito maggiormente al colpo di Stato in Cile. Evidentemente perché c'era uno specchiarsi politico in quella situazione. per i partiti simili, per l'ipotesi simile che si potesse magari un giorno arrivare a un governo delle sinistre pungolato però da movimenti ancora più radicali, per l'esistenza in Italia comunque di settori eversivi all'interno degli apparati dello Stato, perché c'era stata la strategia della tensione. Per tutto questo insieme di motivi, molte persone, io direi milioni di italiani di sinistra, hanno reagito al colpo di Stato in Cile come se fosse stato un colpo di Stato proprio contro di loro.
Anche i leader politici si mobilitano in prima persona. Gli Intillimani, in quel momento in tour in Italia, vengono informati del golpe e delle sue conseguenze da Giancarlo Pajetta, dirigente del Partito Comunista, che gli offre aiuto e ospitalità. Lo ricorda il fondatore del gruppo, Jorge Caulón.
E siamo stati, per sfortuna, io sempre lo dico perché bisogna essere giusti in questo, siamo stati molto aiutati prima da Giancarlo Pajetta, che ci ha ricevuto, ci ha fatto un quadro molto realista della situazione che noi non volevamo accettare poi. Però c'è stato molto importante l'esperienza sua, lui ci ha parlato di cosa significava un golpe di queste caratteristiche, perché noi veramente eravamo lì senza sapere che fare. Io avevo 25 anni all'epoca e non avevamo veramente questa fede, poi eravamo rimasti isolati siamo rimasti in Italia, paese che non avevamo mai pensato di restare, era una tappa di una tournée.
Ma se vogliamo identificare un dirigente politico italiano che più di tutti si è speso in maniera costante negli anni per sostenere la causa della democrazia cilena, quello è senza dubbio Bettino Craxi, che per oltre 20 anni ha tenuto solidi rapporti con il Partito Socialista di Cile, visitando più volte il paese per portare solidarietà e aiuti alla resistenza, anche durante la dittatura. Mi ricordo che quando ero in Cile, tanti militanti del Partito Socialista ricordavano Bettino Craxi con affetto e riconoscenza per il suo impegno. A parlarcene oggi è suo figlio, Bobo Craxi, a sua volta per lungo tempo dirigente politico in Italia.
Mio padre Bettino si recò in Cile nei giorni successivi al golpe dell'11 settembre del 1973. Si recò assieme a una delegazione dell'Internazionale Socialista, godendo dell'immunità parlamentare e quindi di fatto, seppur seguito a vista dai carabineros, questa delegazione tentò di incontrare, anche se clandestinamente, qualche oppositore. Ma l'episodio più rilevante occorse quando questa delegazione decise di rendere omaggio direttamente alla tomba di Salvador Allende. Salvador Allende, che morì a Santiago, fu trasferito nella tomba della famiglia Grove, che era la famiglia della moglie di Salvador Allende. E questo cimitero stava a Valparaíso del Mar, a una distanza di circa 40 chilometri dalla capitale.
Di questo episodio c'è un racconto di Bettino Craxi stesso.
15 anni fa, mi ricordo, entrai qui e chiesi dove era la tomba della famiglia. E c'era l'impiegato che era molto spaventato e non osava dirmi dove era la tomba. Allora si avvicinò un bambino, un piccolo cileno, che mi ha detto, io so dove è la tomba. E allora ci avviamo lungo il sentiero. E a un certo punto, vicino alla tomba, sono usciti dei carabinieri che ci hanno impedito di continuare. E uno di loro a un certo punto disse, un passo ma si tiro.
Ancora un passo e sparo. Questo credo che simboleggi assai bene il carattere del regime cileno, e cioè la violenza contro la ragione.
Questo sostegno è rimasto costante negli anni, in Italia come all'estero, fino ad arrivare a perorare la causa cilena, di fronte al congresso americano, come ci ricorda Bobo Craxi.
Nel 1986, proprio di fronte al congresso americano, esplicitamente lui, da Presidente del Consiglio, fece riferimento alla necessità che il Cile ritrovasse la strada della democrazia e fece un appello affinché l'amministrazione americana favorisse questa transizione e garantisse, promuovesse una prospettiva appunto democratica. Lui non intendeva cacciare Pinochet così come Pinochet cacciò Allende. Intendeva dare una chance democratica, diciamo così. E però tuttavia era impensabile che dopo 15 anni permanesse un sistema sostanzialmente dittatoriale e totalitario, benché appoggiato abbondantemente dall'alleato americano. Quel discorso in pieno congresso fu applaudito, apprezzato, anche se precedentemente l'amministrazione aveva fatto sapere che avrebbero preferito che Craxi non pronunciasse quelle parole.
Anche la Democrazia Cristiana al governo fece la sua parte. Infatti, fu proprio sul Cile che si piantarono i semi del compromesso storico. Berlinguer, a partire dalla collaborazione con la DC rispetto al Cile, fondò la riflessione sul tentativo di cooperazione tra i due partiti. Questo sostegno italiano, però, non fu imitato dal resto d'Europa, come ci racconta Rodrigo Rivas.
Io ne ebbi la possibilità di parlare con l'allora col ministro degli esteri, molti anni dopo, che era il senatore Andreotti, che aveva vissuto una parte di queste cose e ne faceva una lunga chiacchierata, una lunga discussione. Quello non fu il comportamento generalizzato delle ambasciate diplomatiche in Cile, senza entrare in maggiori dettagli, ma direi che tra quelle europee l'Italia fu l'unico paese che ha avuto uno scontro non formale, perché questo non si arrivò mai, ma diretto e reale con il governo cileno, oltre agli svedesi, tra i governi europei. L'ambasciatore svedese, che per noi rimane un altro allora, si chiamava Edelstam, ed è morto qualche anno fa, venne addirittura preso, cioè spararono contro i militari cileni, perché questo fece entrare nella sua ambasciata alcuni dirigenti importanti, semplicemente buttando sulla guardia dei carabinieri che c'era fuori la sua macchina, e gli spararono contro e tornò a Stoccolma ferito e espulso. Gli italiani non arrivarono a nessuna cosa di questo tipo, ma furono estremamente conseguenti, estremamente generosi con noi. E questo però lo pagarono, perché al ritorno dei governi democratici in Cile, l'Italia era l'unico paese che non aveva mai fatto affare con il governo militare e quindi è stata esclusa da moltissime, non in termini formali, ma in termini reali, da moltissime possibilità economiche nel paese. Faccio un esempio banale. Le ferrovie in Cile erano tutte state costruite dagli italiani e buona parte del materiale rodante era italiano. In quei 17 anni buona parte delle ferrovie sono scomparse, ma quello che è rimasto è passato naturalmente sotto il controllo di altri paesi europei che hanno preso il posto dell'Italia, perché l'Italia aveva avuto questo ruolo di principio, tanto per nominarne uno, la Francia, che proprio per quello si prese i grandi contratti con il Cile a proposito della metropolitana. E ci sono molti altri casi di questo tipo, quindi l'Italia pagò questa sua conseguenza in termini economici piuttosto duramente.
Altri paesi alla resistenza preferirono una vera e propria collaborazione col regime, anche a costo di violare i diritti dei rifugiati politici. Ce lo racconta Jaime Riera, anche lui rifugiato e dirigente politico cileno. Verrà tradito dall'ambasciatore svizzero, che consegnandolo ai militari gli farà subire 2 anni di campo di concentramento.
Il nostro compagno era ferito, allora siamo andati, lo abbiamo accompagnato all'ambasciata svizzera per chiedere di portarlo in Argentina. E lì l'ambasciatore svizzero in persona ci ha consegnato, ci ha tradito, ha chiamato militari e ha detto che eravamo lì, poi ci ha cacciato dal consolato svizzero e sotto ci aspettava la polizia che ci ha portato via. E questo mi è costato quasi 2 anni di campi di concentramento.
L'ambasciata italiana rimane uno dei pochissimi luoghi sicuri. I rifugiati continuano a crescere, arrivando ad essere alcune centinaia. La situazione non è semplice, in una villa normalmente abitata da una dozzina di persone. I rifugiati dormono per terra, in giardino. La sala da pranzo diventa una camerata. Si adagiano materassi ovunque, pagati di tasca propria dal personale diplomatico italiano. In tutto ciò, visto lo scontro diplomatico in atto tra il Cile pinochetista e l'Italia, l'ambasciata rimane presidiata da ronde di soldati cileni, decisi, anche sparando, ad impedire a chi lo volesse di entrare a chiedere asilo. Il governo cileno, inoltre, si rifiuta di concedere salvacondotti ai rifugiati presenti nell'ambasciata, negandogli così la possibilità di raggiungere l'Italia. Questa situazione prosegue per mesi e mesi e l'ambasciata via via diventa sempre più sovraffollata. Ci fu anche un violento tentativo di intimidazione. I militari cileni uccisero una dirigente del MIR, Lumi Videla, e scagliarono il cadavere dentro il giardino dell'ambasciata per incolpare i rifugiati lì ospitati. Il regime li accusa di averla uccisa durante un'orgia per fare pressione sul governo italiano affinché smettesse di accoglierli. Non funzionò. Questa storia me l'ha raccontata l'ambasciatore italiano in Cile durante un ricevimento all'ambasciata e sempre in quell'occasione mi ha anche mostrato una copia autografata del romanzo di Isabel Allende con una dedica con scritto «Tu vivi nella casa degli spiriti». Oggi Lumi Videla vive nel giardino della casa degli spiriti. C'è una lapide a ricordarla. Non è stata l'ultima vittima del regime di Pinochet. Anche 50 anni dopo, il Cile ancora soffre i danni provocati dalla dittatura. Anche dopo la sua fine? Sì, anche oggi.
Golpe, 50 anni di Cile. Un podcast scritto da Ludovico Manzoni a cura di Valentina Tosoni e Marco Maisano. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono Giacomo Aloisi e Marco Nardi. Una produzione One Podcast per HuffPost.